Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
.87.9 Radio Onda Rossa, 9 e 9 minuti primi. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa di oggi, 21 ottobre del 2023. Ricordandovi ancora una volta che dalle 9.30 l'appuntamento a Piazza Vittorio, una delle tantissime piazze di oggi in solidarietà alla resistenza palestinese, per manifestare ancora forte al fianco della popolazione palestinese in un momento, insomma, dove si è veramente ormai deciso che niente riesce a fermare, niente può fermare proprio la furia omicida dell'esercito sionista e di quanto sta accadendo. E in questi giorni si è parlato di questa fantomatica apertura del valico di Rafah. È evidente, insomma, che la striscia di Gaza non ha possibilità, da storicamente, da tantissimo tempo, da sempre direi, di gestire mai i propri confini, non solo perché è una striscia, lo ricordiamo, che è tutta circondata da un muro e da filo spinato, quindi è impossibile uscire ed entrare. E c'è un valico, che è quello del nord, che è riservato solo ed esclusivamente a internazionali, permessi che dà Israele per entrare ed uscire, in modalità, insomma, come sono anche i checkpoint in tutta la Cisgiordania. E il valico che fa da confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto è in realtà anche quello in territorio, diciamo così, del Sinai, gestito appunto anche dall'esercito israeliano. Insomma, c'è stata una guerra per questo e per poter appunto gestire e controllare anche quella parte di territorio. Quindi tutta la popolazione di Gaza è sotto i bombardamenti. Se alla normale popolazione viene data la possibilità di uscire, di scappare, di spostarsi, no? Quando evidentemente si dice che ci sono obiettivi militari, alla popolazione di Gaza questo non è dato e non è possibile. Quindi tutti i bombardamenti che ci sono stati e continuano ad esserci sono inevitabilmente a scapito e sui civili. E quindi il Corriere dice che è pronto l'attacco in tre fasi. Allora, pronto l'attacco, insomma, è dal 7 ottobre che c'è un bombardamento, siamo al 21, sono passate due settimane di bombardamenti quotidiani dalla mattina alla sera, quindi non è che è pronto l'attacco, è stato spianato praticamente tutto un territorio, perché all'esercito israeliano non gli ha retto manco di entrare a terra con i propri soldati, quindi ha dovuto, per l'intensità delle case e della popolazione, spianare, distruggere, radere al suolo praticamente parte di tutto il territorio del nord della striscia di Gaza, per poi appunto, come da giorni minacciano, fare l'invasione di terra e recuperare un ulteriore territorio da annettere alle colonie, perché insomma poi un giorno parleremo della differenza tra kibbutz e colonia. Kibbutz, insomma, è l'ideale kibbutz, sono finiti un po' già subito dopo lo Stato di Israele. E quindi di colonie annettere per fare altre colonie per, insomma, immigrazione varie. Quindi pronto l'attacco in tre fasi. Biden, trovato l'accordo, i primi aiuti entro 48 ore. Cioè sono passate 14 giorni di bombardamento e ancora si tergiversa, in cui tutto il mondo guarda alla televisione un genocidio, perché raga, questo è, perché mi sembra palese che, insomma, ai palestinesi piano piano, no? Non mi sembra che ci sia Cisgiordania, praticamente è quasi tutta occupata, rimaneva Gaza, non mi sembra che si possa usare altro termine, perché è rivolta proprio a una popolazione specifica, con una, insomma, da uno Stato che è definito, che si autodefinisce ebraico, nei confronti di una popolazione anche di una religione diversa e via dicendo, no? Non di una terra, però quindi è evidente che c'è anche una controversia in questo senso. Ostaggi, Hamas libera madre e figlia americana. Allora, ci sono diversi editoriali di Davide Frattini, Guido Limpio, quindi la voce dagli Stati Uniti d'America, e Francesco Battistini, definiti piani israeliani per l'invasione di Gaza, nuovi raid, colpita una chiesa, via libera agli aiuti. Oggi Meloni, quindi Giorgia Meloni, va al Cairo. Addirittura c'è un editoriale di Lorenzo Cremonesi che titola "Reazioni misurate, Israele tuteli civili".
Aspetta che ti apro il microfono, vai.
No, sì.
Ringrazio la compagna che oggi mi accompagna.
Ciao a tutte e tutti. Volevo solo aggiungere su questa cosa, piccola cosa, questione del bombardamento di una chiesa ortodossa. Sono delle notizie che vengono date un po' lateralmente. Dopo giorni, due giorni in cui si accapigliano su questo bombardamento di un ospedale, adesso abbiamo certamente accertato il fatto che il bombardamento di una chiesa, ripeto, che dovrebbe essere non un target, è ufficialmente stata bombardata con dentro dei civili morti. Ecco, allora questo dovrebbe dirci molto molto bene su quali sono le posture dell'esercito israeliano nei confronti dei quelli che non sono dei target, ripetiamolo bene.
L'ammiraglio Cavo Dragone addirittura mette un virgolettato in Corriere della Sera: "Reazioni misurate, Israele tuteli i civili". Ormai insomma c'è ben poco da tutelare, questa continua cercare di pulirsi la coscienza dell'Occidente, soprattutto dei giornali italiani, che non sono riusciti in queste due settimane a tirar fuori neanche una critica, è una pulizia di coscienza insomma abbastanza superficiale. Insomma, tutto ciò rimarrà sulle coscienze della stampa italiana e dei politici italiani e dei politici un po' di tutto il mondo, anche perché insomma le immagini, per chi vuol vederle, e la storia per chi la vuole conoscere, è abbastanza palese. E quindi insomma, se Israele deve tutelare i civili o rischia di cadere nel tranello teso dai terroristi di Hamas, come dice l'ammiraglio Cavo Dragone. Democrazia e sfide, i fronti aperti degli USA di Massimo Gaggi, sono gli editoriali del Corriere della Sera. Nel dopoguerra il presidente Truman dovette far ricorso a George Marshall, un generale popolarissimo ma meno celebrato di Eisenhower, per convincere il popolo americano, stanco di combattere per l'Europa, che senza un piano di ricostruzione del vecchio continente gli USA sarebbero stati inevitabilmente coinvolti in un terzo conflitto mondiale. Quel piano mise le fondamenta per la rinascita dell'Europa, l'Alleanza Atlantica, tre quarti di secoli di pace al netto dei conflitti locali. La pace poi è sempre relativa, perché la pace la puoi portare, cioè la puoi diffondere, ma la puoi portare invece la guerra fuori dai tuoi confini. Insomma, l'Europa diciamo che non è che può proprio definirsi un continente che con la pace ha avuto mai un rapporto positivo, visto che ha portato conflitti un po' in tutto il mondo, cioè ha sterminato gli indiani d'America, tutto il Sud America, l'Africa, insomma diciamo che insomma, dovrebbe rendere conto ben oltre della questione pace, della parola pace, che non mi sembra che gli appartenga molto. Quindi qui continua il Francesco Battistini dal nostro inviato a Ramallah. Lui sta a Ramallah, continua rabbia nelle piazze arabe, Erdogan evoca il genocidio e ribolle la Cisgiordania. Questo ci dice invece Francesco Battistini a pagina 6 del manifesto. Stavamo continuando con l'editoriale di Massimo Gaggi, quei fronti aperti dell'America. E lo stesso piano contribuì a far diventare i valori di libertà e i diritti civili e umani dell'Occidente diritti universali recepiti dalla Carta dell'ONU. Parlando dallo studio Ovale per la seconda volta nella sua presidenza, Joe Biden ieri notte si è concentrato sull'impegno dell'America a continuare a sostenere gli alleati contro gli attacchi di terroristi, cioè Hamas e dittatori Putin. Più che ai partner nel mondo dubbiosi sulla capacità di Washington di fronteggiare più conflitti, il presidente si è rivolta alla sua gente, a un popolo mai così diviso e tentato dall'isolazionismo e a un congresso paralizzato dai conflitti. Insistere sulla necessità di continuare ad armare Ucraina e assistere Israele può apparire fuori luogo, mentre i bambini muoiono sotto le bombe e soffrono fame e sete a Gaza. Così come può apparire cinico il riferimento ai 12 stati dell'Unione che traggono benefici economici da questo sforzo bellico perché qui si producono le armi per l'Ucraina. In realtà sono forzature che danno la misura della difficoltà di una democrazia liberale costretta, anche in casi d'emergenza, a cercare consenso popolare per reagire alle mosse geostrategiche di tiranni che possono decidere senza vincoli di consenso. Forzature che magari sconfinano nella propaganda, come ai tempi del piano Marshall, quando furono mandate truppe nei Sassi di Matera a riprendere chi viveva lì in povertà per poi proporre quelle immagini agli americani ammonendoli: se non aiutiamo gli europei a uscire dalle caverne avremo un'altra guerra. Questa mi sfuggiva. Oggi Biden, pur ribadendo l'appoggio a Israele e abbracciando un Netanyahu del quale pure ha condannato la deriva reazionaria, ha il coraggio di riproporre la soluzione dei due stati che Gerusalemme aveva sepolto già e di puntare il dito contro le condizioni di vita impossibili imposte nella striscia prigione di Gaza. Poi i due stati, ormai insomma, diciamo, il territorio palestinese non c'è niente, e di fare addirittura umile autocritica quando per scongiurare l'invasione di Gaza invita Israele a non commettere gli errori fatti dall'America dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. Per molti quella che Biden ripropone al suo popolo e all'Occidente è una battaglia persa. Democrazie liberali che pesano sempre meno per economia e demografia, sfiduciate con molti cittadini che non credono più nei valori fondanti dei loro sistemi, mentre il sud globale cresce rapidamente. Ma questo è un universo dalle mille facce. L'area di influenza cinese in espansione, dittatori feroci, conflitti che sfociano in stermini e, o esodi biblici. Mondi nei quali la donna spesso non ha diritti e l'omosessualità è un crimine punibile anche con la morte. La fragilità dell'Occidente e i rischi attuali sono ben chiari alla Casa Bianca. Non solo il possibile ritorno al potere di Trump. Il team che studia i problemi di sicurezza nazionale avverte che mai come ora si sono incrociate dalla fine della Seconda Guerra Mondiale varie crisi prive di soluzioni a portata di mano, mentre i rischi di degenerazioni sono enormi, tra accuse false supportate dall'uso perverso dell'intelligenza artificiale, nuove ondate di anti-americanismo, Xi Jinping pronto a sfruttare quello che considera il declino irreversibile dell'Occidente e circostanze che possono spingere a interventi militari diretti degli USA. Ma rinunciare a battersi per la democrazia e i valori dell'Occidente significa rinunciare a diritti e libertà che troppi considero dati naturali, come l'aria che respiriamo, mentre non lo sono affatti nel sud globale che avanza. Ecco, questa doveva finire la conclusione colonialista totale.
No, ricordiamoci anche che tre giorni fa, il 17 ottobre, leggo dal sito delle Nazioni Unite, non esattamente un sito, diciamo, così, di posture radicali, ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno votato contrario al cessate, l'immediato cessate il fuoco. È bene ricordarsi che in questo momento votare contrario a una risoluzione di immediato cessate il fuoco, che è l'unica cosa che andrebbe fatta immediatamente, subito, ed è già probabilmente troppo tardi, è una posizione estremamente forte sul piatto della bilancia a livello globale e sul piatto della bilancia del livello, come dire, umano minimo.
Comunque, ricordando poi all'articolo, potremmo un po' anche dire, insomma, la cosa che volevo dire e che volevo commentare un po' alla fine, no? Rinunciare a battersi ancora nel 2023, e ci sono editoriali che continuano a proporre una supremazia di valori e quindi di idee, di storia occidentale, no? Rinunciare a battersi per la democrazia e i valori dell'Occidente, quindi le democrazie che ormai per storia e un po' per visione perpetuano se stesse solo tramite il soggiogamento economico e delle armi di altre popolazioni, perché mi sembra palese, insomma, quello che stia accadendo per quanto riguarda il concetto di democrazia, significa rinunciare a diritti e libertà. Ancora, insomma, scusate, rispondo un secondo al telefono.
Che ancora ci sia una postura di contrapposizione tra democrazia da una parte e diritti di libertà dall'altra, in un Occidente in cui chiaramente le forme democratiche sono altamente ampiamente in crisi, quantomeno anacronistico. È come se delle forme di governance sono minacciate, sono già altamente minacciate, ma si richiamano a dei valori che non rappresentano più, anche solo stando all'ultimo governo israeliano, come si può dire che il governo Netanyahu è un governo portatore di valori di democrazia,
di diritti e libertà,
dei diritti e libertà, quando è un governo omofobo, razzista e fascista? Onestamente è, per sua dichiarazione, tra l'altro.
Sì, sì, infatti, anche sulla campagna elettorale di decidere di avere tutta Gaza, loro l'hanno dichiarato apertamente, quindi come si può continuare? E poi questa, mentre non lo sono affatto nel sud globale che avanza, cioè i valori, i nostri valori occidentali di non si sa bene cosa, non sono quelli del sud del mondo, ma su quali principi ancora? Editoriali del Corriere della Sera possono, insomma, dai tempi, il Corriere, insomma, l'ha sempre fatta questa cosa, insomma, però diciamo ancora nel 2023 si pensa di poter diffondere innanzitutto le guerre nel mondo per i nostri principi, no? Per i nostri, tra virgolette, bene, per il nostro benessere e la nostra libertà, ma considerare ancora un sud globale, che qui i BRICS fra un po' ci si mangiano in testa, cioè un'economia dei cosiddetti sud globale, dei BRICS, che cioè, che è, diciamo, forse un po' di economia il Corriere della Sera la dovrebbe studiare, o forse lo sa e ne ha molto molta paura, ma non dei valori, ma della questione economica che i BRICS stanno portando avanti a livello appunto mondiale, che fra un po' supereranno molto tutto quello che riguarda l'economia occidentale, se non l'hanno già fatto.
La sfida della democrazia poteva essere una sfida in cui la questione dei diritti non era legata alla questione delle economie. La sfida della democrazia era esattamente
ma anche del territorio.
E questa è una sfida ampiamente persa in questo momento. Parlare di diritti acquisiti in un paese come l'Italia, se anche solo vogliamo rimanere nel nostro paese, è anche questo onestamente anacronistico, considerando che diciamo a livello di diritti civili e diritti per le persone immigrate, diritti per le persone che nascono in seconda generazione, l'Italia è forse al penultimo posto in Europa, quindi da quale punto di vista
possiamo
parlare?
No, ma poi
parlare?
L'Italia, che parla tanti di diritti, stiamo al 79esimo posto per quanto riguarda libertà di stampa e penso altrettanto per quanto riguarda i diritti delle donne, quindi cioè tutto quello che riguarda, esatto, l'uguaglianza, quindi 79esimo posto. Allora, continuiamo col Corriere della Sera. La fiducia perduta in guerra, fatti e propaganda, Gian Antonio Stella. Vi ho letto tutta l'editoriale di Massimo Gaggi, un po' perché appunto è bene sempre, facciamo rassegna stampa, andare a capire dove vanno a parare poi gli editoriali, no? Ancora c'è un concetto, poi si capisce perché si difende, insomma, in maniera totalmente univoca anche Israele, no? C'è proprio un concetto di ancora di supremazia dei valori, dell'economia, di un'Europa che deve soggiogare, cioè ancora si va di sopraffazione, ancora si diffondono dopo tutte le guerre, ancora far crescere generazioni con questo concetto. Io lo trovo molto pericoloso e il Corriere della Sera si accolla anche di continuare a raccontare i fatti e la storia in questa maniera. Allora, Gian Antonio Stella, la fiducia perduta in guerra, attenzione, maneggiare con cura, mai come oggi la scritta stampata sulle casse di Tritolo dovrebbe ispirare le notizie sulla guerra. Cosa è successo all'ospedale Al-Halili di Gaza? È stato distrutto o è ancora in piedi? Perché i 471 morti non vengono ostentati da 1000 foto? Di chi è stata davvero la responsabilità? Insomma, di chi ci si può affidare? Meglio andarci cauti, dice la storia, perché ammonì Francis Bacon, l'uomo crede più facilmente vero ciò che preferisce sia vero, e la verità è sballottata da opposte propagande. Quindi Gian Antonio Stella entra nel dibattito dei giornali, insomma della propaganda giornalistica e delle veline di chi, insomma, ma a prescindere, io penso pure che a un certo punto sia anche superfluo, no? Capire.
Ma mi cioè, sembra che di nuovo si sta riproducendo questo esercizio, come dire, muscolare, maschile, patriarcale, di come dire, stare a fare 10 passi indietro, osservare, analizzare, guardare, eccetera, quando ci sono 2 milioni di persone bloccate sotto le bombe. In questo momento capire, non capire. quando si potrebbe anche solo dire, tutti i giornalisti e giornaliste potrebbero anche solo dire, un posto in cui noi non ci fanno entrare è una violazione gigante. Il punto è che di questa guerra, di questo massacro, non possono raccontare perché non possono entrare. Quindi invece di fare dissertazioni sarebbe buono invocare tutti insieme e tutte insieme semplicemente un fermare questo massacro.
Sì, poi appunto alla fine è un territorio, come ho detto all'inizio, per questo ho voluto un po' specificare che com'era, perché poi alla fine tuttora nel 2023 molte persone non sanno anche com'è strutturata la Cisgiordania palestinese e Gaza, la Palestina, proprio come nel tempo è andata, come è diventata, no? Quindi di checkpoint, la chiusura, il filo spinato, ragazza, ma parla, cioè, i bombardamenti vengono dopo 75 anni di segregazione, non
è
sì, che è vengono...
sempre utile andare a guardare l'evoluzione della cartina geografica dal 48 a oggi e vedere effettivamente le dimensioni della striscia di Gaza, che è uno dei posti con la densità di popolazione più alta del mondo in uno spazio così piccolo.
Comunque, se volete, Gian Antonio Stella parla di fatti e propaganda, la fiducia perduta nei conflitti, questo se ve lo volete leggere, poi a pagina 34 insomma fa un po' la storia di quello che filosoficamente riguarda la propaganda. Per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera, al centro pagina una foto, le americane Nathalie e Judith Ranan, 17 e 59 anni, madre e figlia, appena liberate da Hamas e tenute per mano dal generale Gal Hirsch, inviato del governo israeliano. Poi c'è Francesco Verderami, gli 007, l'allarma Est, tutto parte da un'indagine dei servizi su un giro di passaporti comunitari falsi, utile ai terroristi islamici per entrare in Europa. Vabbè, ma propaganda su propaganda su propaganda. E al centro pagina, dopo sotto la foto, si parla dell'altra notizia importante di oggi, che è la questione della Premier Meloni, Giorgia Meloni. Meloni lascia Gianbruno, non pensino di indebolirmi. Ieri c'è stata appunto questa questione del post della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Instagram, che tramite Instagram ha annunciato che aveva lasciato il suo compagno. Un po' l'andremo a leggere, perché anche su questo, insomma, ieri, nei giorni scorsi, qualcosa è stato detto e diciamo, insomma, riguarda anche un po' le possibilità di libertà, no? Che Giorgia Meloni giustamente si prende e che molte volte, insomma, non vengono però garantite a tutte le altre, o comunque lei se le può prendere, perché comunque c'è stata anche una storia femminista di lotte.
Sì, diciamo che fortunatamente Meloni può lasciare questo molestatore violento e lasciamo stare che cos'è lui, anche perché ci sono state le lotte delle donne, non proprio che, diciamo, hanno fatto sì che è possibile oggi per una donna con un figlio, con una figlia nel caso specifico, fatta con un uomo, dopo 10 anni di relazione, con un tweet lasciare il suo compagno, anche se è la presidente di la figura quindi più importante in questo momento. Quindi questo un ringraziamento sarebbe dovuto, e adesso potrebbe anche iniziare a pensare a tutte le famiglie, diciamo, allargando.
Infatti i fuori onda sessisti e la decisione, lui si autosospende, si dice, insomma, che in realtà per Silvio Berlusconi l'abbia mandato via. Poi c'è stata anche una guerra interna su questo attraverso le televisioni, e addirittura, insomma, 3 editorialisti, Monica Guerzoni, Renato Franco e Marco Cremonesi, parlano di questo. Si parla poi scommesse, altri nomi, si parla di tutta la questione di Corona e del calcio, la talpa di Corona fa i nomi di altri calciatori che avrebbero scommesso illegalmente, ma partono le prime querele su tutti, Barella, presso alla giustizia sportiva le chat dei giocatori, un argomento che io non conosco e mi annoia particolarmente, quindi non andremo a approfondire. Ancora, ci sta un caso di cronaca, perché altri 4 ragazzi di Roma travolti, Gabriele, l'ultimo di 4 amici travolti a Roma, Gaia e Camilla, Gabriele e Leonardo, la comitiva nata tra i ritrovi di Roma Nord, i banchi di scuola, i locali, la voglia di sognare il futuro, una storia segnata però da un destino atroce. Tutti amici, tutti morti in 4 anni per incidenti stradali. Questo ci dice Valeria Costantini, ci dicono Valeria Costantini e Diane Romerzi per quanto riguarda la prima pagina del Corriere. E,
c'è una vignetta di Giannelli, sostegno finanziario USA, che vede la Casa Bianca con divisa tra la bandiera ucraina e la bandiera israeliana. Zelensky è pro Israele ma non gradisce la concorrenza. Questa è la vignetta di Giannelli.
Bene, passiamo dunque alla lettura della prima pagina della Stampa, che titola con trappola a Gaza, bloccati gli aiuti, razzi sui palestinesi, colpita una chiesa, 17 morti, Hamas libera due americane, Biden riaprire il valico di Rafah. Guterres, lasciate passare i camion dall'Egitto, Gerusalemme tra gli ostaggi 20 bambini. La foto centrale, c'è una bimba palestinese ferita, arriva all'ospedale di Al-Shifa dopo un raid israeliano su Gaza City, e al centro un articolo di Francesca Mannocchi che rimanda poi a pagina 4, Netanyahu ritorna sempre ma al tempo stesso è stato il più grande fallimento di un leader israeliano della storia, penso che questo cambierà la mente degli israeliani. I commenti, tra i commenti abbiamo dei rimandi in prima, abbiamo Vedere la morte e scegliere la vita di Elena Lowenthal, che dice 203 sedie vuote, no, non sono tutte sedie, ci sono anche dei seggioloni bianchi, di quelli che trovi nei ristoranti dove i bambini sono ammessi e graditi. Il riferimento qui è al rapimento degli ostaggi, e continua l'articolo poi a pagina 6. C'è poi un racconto di una scrittrice israeliana, Zeruya Shalev, I miei incubi di bambina sono diventati realtà. Il rimando poi è a pagina 7 se lo volete leggere. Andiamo poi alla parte di nuovo dedicata a Meloni. Una quantità di articoli su questo divorzio evidentemente dovrebbero, ci dicono qualcosa su ancora quelli che sono dei ancora legati ai baluardi della famiglia. Meloni, divorzio all'italiana, abbiamo
che poi, se posso intervenire, certo, la parola divorzio è sbagliata perché loro non erano sposati,
infatti quindi ancora chiamarlo divorzio. C'è un articolo, La storia, emancipazione di una premier, di Flavia Perina. Poi abbiamo al centro Educazione sentimentale, la lezione di Giorgia, di Simonetta Sciandivasci, e il commento politico di Annalisa Cruzzocrea, che dice Dio e famiglia non funzionano più. Inizia così l'articolo, è un pezzo di narrazione che viene giù, ma da qui a pensare che Meloni non salirà più su un palco a gridare Dio, patria e famiglia, ce ne vuole, perché quel dogma già da anni non significa più nulla. Si può essere concordi, ma di fatto significa qualcosa, perché le leggi vengono ancora impostate in questo modo. Andiamo alla colonna laterale. L'economia, rating confermato, ma S&P avverte, l'elevato debito frena la crescita, di Alessandro Barbera. Onestamente potrei dire qualcosa di più, ma non so di che cosa sta parlando. Economia. Abbiamo poi un'analisi, non ci sarà rilancio senza conti in ordine di Giorgio Barba Navaretti, una non bocciatura, una qualche raccomandazione, più di una promozione, il giudizio di Standard & Poor's sui conti pubblici italiani e sulla legge di bilancio per il 2024. La relativa prudenza del governo è stata sufficiente a plasmare il verdetto della prima delle agenzie di rating. E poi abbiamo un articolo molto interessante perché è un commento, diciamo, che ha a che fare con la manovra del governo, ma ha a che fare in qualche modo collateralmente anche con la questione di cui parlavamo prima, del divorzio, anzi non divorzio, della separazione della della Presidente del Consiglio. È un commento di è un articolo di Chiara Saraceno che dice: se la manovra taglia fuori i più poveri. Inizia così: una manovra attenta alle famiglie, tante evocate famiglie, ai ceti medi bassi, così la Premier ha presentato la bozza della legge di stabilità. Attenzione, apprezzabile. Tuttavia, e continua a pagina 29, magari la possiamo leggerne un pezzetto insieme. Chiara Saraceno che continua dicendo: un'attenzione certo apprezzabile che va verificata nella sua effettiva sostanza e coerenza. Per i ceti medio e bassi, a prescindere dalla composizione familiare, c'è la proroga del cuneo fiscale, ma solo per un anno, e il rifinanziamento della carta acquisti alimentare per famiglie con ISEE fino a 3.000 euro. Carta, tuttavia, che esclude sia i percettori di indennità di disoccupazione, a prescindere dal loro ISEE, cioè, sia i beneficiari del reddito di cittadinanza e dal 2024 dall'assegno di inclusione, che per definizione non possono avere un ISEE superiore a 15.000 euro, ma anche i precettori del sostegno di inclusione attiva che devono avere un ISEE ancora più basso. Esclusi quindi sono proprio i più poveri, in cui i bisogni alimentari sono evidentemente valutati come meno consistenti e meno legittimi. Contestualmente si rimanda sine die la discussione in aula parlamentare del salario minimo, evidentemente considerata questione irrilevante con buona pace di chi ha contratti da 5 euro l'ora. L'ora, ed invece si prospetta un ulteriore sconto per gli evasori fiscali. In conclusione, l'attenzione per i ceti economicamente più modesti appare, se non altro, un po' contraddittoria, oltre che di breve respiro. Ecco, l'articolo continua, è molto interessante perché si parla nello specifico di numeri, dati come dire, in questi momenti in cui le retoriche vengono sembrano tutte concentrate sugli aiuti a queste cosiddette famiglie, che sono sempre poi le stesse. Ricordiamoci, qualche giorno fa l'esperienza, diciamo, narrativa è stata quella dell'aiuto a chi fa due figli e più, questa maternità che assume proprio dei tratti, non so cosa ne pensi, ma assume di nuovo dei tratti proprio di fare figli per la patria, per farne qualcosa di questi figli non si sa.
Beh, c'è la guerra.
In questa narrazione che sembra riportarci veramente a una narrazione che abbiamo purtroppo già sentito, dall'altra parte sostanzialmente in questa manovra non c'è nessun aiuto concreto alle persone povere e le famiglie povere, le persone povere che in questo paese drammaticamente sono in grandissimo aumento.
Allora, io passerei al manifesto. Il manifesto ovviamente apre con la questione del valico di Rafa. Anzi, il titolo di apertura è su una foto di Biden: finché c'è guerra contro terrorismo e tirannia, virgolettato, voglio 100 miliardi di dollari in aiuti militari per l'Ucraina, Israele e Taiwan, perché dai giornali viene omessa la questione di Taiwan, che è il terzo fronte. Quindi c'è un fronte aperto in Europa, un fronte aperto in Medio Oriente e un terzo fronte che gli Stati Uniti d'America evidentemente vogliono aprire, che è quello di Taiwan, che non sta bruciando ma rischia. Solenne discorso alle nazioni dallo studio ovale, John Biden mette gli USA nazione essenziale alla guida del conflitto bellico globale. Cioè, quindi l'ha lanciato Biden, che voglio dire, un quasi novantenne, io non so quanti anni ci abbia Biden, cioè,
c'è proprio un tema di
anche d'età, di governanti,
uomini, veramente
poi si sa, in vecchiaia si diventa cattivi, quindi questo è
una cosa indescrivibile da chi ha governato il mondo in questo momento.
E quindi con una insomma veemenza bellica da parte degli Stati Uniti molto forte. Fra poco, a questo punto, forse invece ci andremo a sentire anche una bellissima corrispondenza invece che ci fa un quadro dell'opposizione, di quello che si muove invece dal basso negli Stati Uniti d'America, perché i giornali lo riportano molto poco, ma ci sono state grosse manifestazioni, soprattutto da parte di organizzazioni ebree antisioniste che hanno addirittura circondato la Casa Bianca, quindi fra poco ce l'andremo ad ascoltare. Comunque, questa è la foto di Biden, il titolo è, e l'articolo principale a firma di Michele Giorgio: Rafa non apre, zero aiuti a Gaza, Israele non autorizza l'ingresso. Ancora c'è una striscia governata e gestita da Israele, quando si parla di sovranità nazionale o comunque territoriale, no? Per l'Europa è fondamentale, muri, cose, decisioni, eccetera, però questo per gli altri non vale. Oltre 4.100 i palestinesi uccisi, un terzo bambini. Su questo c'è un interessante l'apertura di Al Jazeera, che fa come al solito, insomma, i numeri poi lasciano il tempo che trovano, ma sono anche importanti, che ripropone ripropone oggi la questione di quante bombe sono state sganciate sulla striscia di Gaza. Israele 6.000 bombe, drops, butta insomma 6.000 bombe su Gaza in 6 giorni, quindi di qualche giorno fa, e quindi in 6 giorni Israele butta su Gaza 6.000 bombe. Stiamo parlando di un territorio di 365 chilometri quadrati, a fronte di quanto era successo invece in Afghanistan. Fa questo paragone Al Jazeera il 13 ottobre del 2023 di penso il quantitativo stesso di bombe su un territorio in Afghanistan, su un periodo molto più lungo, di 652.000 chilometri quadrati. Cioè l'Afghanistan sono 652.000 chilometri quadrati, mentre è in un anno, mentre Gaza sono 365 chilometri quadrati. Questo riporta Al Jazeera. Per quanto riguarda l'aggiornamento degli omicidi mirati a questo punto della popolazione palestinese, Al Jazeera mette ieri 4.137 in Gaza e 81 anche in West Bank, perché ricordiamo insomma che ci sono i coloni armati, che sono state date le armi anche ai coloni, e c'è una questione anche in tutta la Cisgiordania, a fronte di più di 13.000 feriti in Gaza e 1.300 in Cisgiordania. Per quanto riguarda l'uccisione a Gaza, ci sono 1.524 bambini su 4.137, quindi stiamo parlando del 30%. Cioè il 30% degli omicidi su Gaza sono riferiti a bambini, e 1.000 donne e 11 giornalisti. Questo per dare, quindi vuol dire che tra donne e bambini sono più del 50%. Questo per dare un po' dei numeri, che anche i numeri hanno un loro senso certe volte. Quindi
ribadiamo che ci diciamo però portatori di valori, sì, legati alla democrazia, alla libertà, una violenza assoluta nei confronti di donne e bambini.
Che voglio dire, patriarcato, d'altronde il capitalismo e patriarcato e militarismo si uniscono perfettamente in questo. Rafa non apre, abbiamo detto, un quarto della zona nord di striscia non c'è più, ridotto in macerie, perché poi la questione dell'invasione che ha rimandato Israele è per questo, perché prima ha dovuto radere al suolo tutto. E a 13 giorni dall'attacco di Hamas e dall'inizio dell'operazione aerea su Gaza, 1 milione di palestinesi non ha più una casa. Un milione, cioè il 50% dei palestinesi non ha più una casa. Quindi su un territorio che prima ci vivevano 2,5 milioni, adesso su un territorio che è meno, insomma, di 10 chilometri in meno, ci vivono lo stesso quantità di persone, tranne gli omicidi. Oltre 4.100 gli uccisi, un terzo sono bambini, e mentre Israele bombarda una chiesa rifugio e minaccia l'ospedale Al-Quds di Gaza City, il valico di Rafah con l'Egitto resta chiuso. I 20 camion di aiuti, una goccia nel mare, sono ancora fermi sotto gli occhi del segretario generale dell'ONU Guterres, mentre nella striscia si sterilizzano i bisturi con l'aceto. Biden promette il valico aprirà tra 24-48 ore, su di lui le pressioni dei paesi arabi alleati,
stati sempre più furiosi per l'operazione israeliana. Ieri Hamas ha rilasciato due ostaggi, una madre e una figlia israelo-statunitensi. Questo poi Michele Giorgio continua, insomma, ovviamente il manifesto nelle pagine successive. E, insomma, quello che il valico resta chiuso agli aiuti, c'è odore di morte ovunque, è il virgolettato che il manifesto che il manifesto, insomma, propone. Andremo nella mattinata a capire anche quello che sta succedendo in Egitto, un po' ce lo anticipa anche Chiara Cruciati a pagina 2 del manifesto. È molto straziante fare la rassegna stampa, diciamo, che sì, raccontare le omicidi, le cose così, non è proprio semplicissimo, insomma, questo in questo momento. Allora, ringraziamo la compagna che ci ha chiamato, perché leggiamo una update da live update dal sito di Al Jazeera, quello in inglese, che dice drop in the ocean, cioè una goccia in un oceano, aiuti, trucks quindi camion di aiuti stanno per attraversare, entrare dentro Gaza dall'Egitto. Aiuti umanitari, convogli di aiuti umanitari iniziano, begin crossing, entrare dentro l'enclave di Rafah, ma 20 truck, cioè 20 camion non sono sufficienti. La diretta di Al Jazeera, che in questo momento è proprio sul valico di Rafah, ricordiamo che il valico di Rafah, appunto, 20 camion di aiuti, ma c'è tantissima gente che vorrebbe anche uscire, cioè c'è anche la questione, diciamo, umanitaria.
Sì, non è solo l'entrata, il problema è l'uscita. Ricordiamoci anche che, visto che si continua a fare dall'Occidente questa retorica, eccetera, ci sono moltissimi internazionali lì, ci sono ONG, ci sono medici internazionali di tutto il mondo, ci sono persone bloccate lì dentro e la comunità internazionale non si sta muovendo di un passo.
Non dice niente. Allora, quindi questa notizia ve la diamo così, ringraziamo la compagna per averci chiamate. Allora, dicevamo dell'Egitto, poi andremo a sentire, insomma, nella mattinata cercheremo anche di fare un po' di corrispondenze, non soltanto, insomma, dalla piazza di Roma. Ricordiamo, appuntamento 9:30 piazza Vittorio, c'è la manifestazione contro la base NATO, contro la guerra, sempre a fianco alla resistenza palestinese, anche a Coltano, una manifestazione nazionale vicino Pisa. Sentiremo le compagne e i compagni pisani. Ci sono manifestazioni in tutta Italia, ci sono state ieri tantissime manifestazioni in tutta Italia, ci sono manifestazioni in tutto il mondo, ci sono una repressione, andremo, insomma, ai giornali non lo dicono, ma anche ci sono stati licenziamenti, incarcerazioni per chi espone una bandiera palestinese, perché Israele ha dato ordine anche al resto del mondo di andare a colpire chi è più in visibilità sulla questione palestinese e sulla bandiera palestinese. C'è quindi invece una manifestazione negli Stati Uniti d'America e via dicendo. Comunque vai.
Ricordiamo anche le manifestazioni, per esempio sono state arrestate 500 persone negli Stati Uniti, Jews for Peace, gli ebrei per la pace, che si stanno muovendo in moltissimi paesi del mondo e che stanno subendo degli arresti di massa, quindi diciamo è anche curioso come la stampa italiana non ne dia conto.
Ma andiamo noi, perché abbiamo un ottimo audio che ci ha fatto un compagno dagli Stati Uniti d'America proprio su questo, proprio un'analisi perfetta su quello che sta succedendo per la prima volta, direi anche forse, negli Stati Uniti d'America.
Comunque, torniamo all'Egitto, che è una, diciamo, una parte importante nello scacchiere della politica nazionale, medio orientale e internazionale. C'è la ottima sempre Chiara Cruciati sul Manifesto. Tahrir torna agli egiziani, la protesta per la Palestina e lotta contro il regime. Ricordiamoci, piazza Tahrir, la piazza simbolo della cosiddetta rivoluzione arabe. Presidio nella piazza simbolo del 2011, ieri in Egitto è successo qualcosa che non accadeva da tanto tempo. Gli egiziani si sono ripresi piazza Tahrir, il luogo simbolo della rivoluzione del 2011 e il teatro di ogni protesta antigovernativa. Era da anni inaccessibile. Divieto a manifestare e lavori di ristrutturazione l'hanno trasformato in un luogo inadatto al presidio, svuotato della sua natura di spazio pubblico e di dissenso. A riempire Tahrir oggi, ieri, sono stati a migliaia. Hanno marciato dalla moschea al-Azhar, una delle più importanti istituzioni del sunnismo, sventolando bandiere palestinesi, e hanno abbattuto le barriere di sicurezza che ormai separano il Cairo dalla sua piazza più simbolica. La polizia ha tentato di arginarli, ne sono nati scontri con i manifestanti, a smentire gli osservatori che avevano prebollato i cortei come orchestrati dal Cairo. I media filogovernativi avevano reso pubblica nei giorni scorsi una lista delle piazze in cui poter manifestare per la Palestina, le piazze tollerate, visto che per legge qualsiasi assembramento è vietato. Tahrir ovviamente non c'era. Vogliamo l'apertura immediata del confine per portare aiuti a Gaza. La voce del popolo è ancora viva, la voce della resistenza è ancora viva, hanno scandito manifestanti. Insieme a un altro slogan che ha un portato pesantissimo: il popolo vuole la caduta del regime. Il grido che ha risuonato per mesi nelle piazze arabe durante le rivolte del 2010-2011. Se il venerdì della rabbia ha legato l'Egitto dal Cairo ad Alessandria fino alla penisola del Sinai a tante altre città e capitali del mondo arabo, qui assume un senso più profondo, perché gli slogan per Gaza, per i fratelli e le sorelle palestinesi, alla richiesta urlata di aprire il valico di Rafah agli aiuti umanitari, si è aggiunto altro: il dito puntato contro il regime egiziano. I manifestanti hanno chiesto di cacciare l'ambasciatore israeliano in Egitto e di stracciare l'accordo che il presidente Sadat firmò con Israele a Camp David nel 1979, il primo trattato di pace che lo Stato ebraico ha raggiunto con un paese arabo, e non uno qualsiasi, ma il punto di riferimento politico e culturale della regione medio orientale e nordafricana. E hanno chiesto la caduta del regime di Abdullah Fattah al-Sisi. La marcia di solidarietà con il popolo palestinese si è tramutata con naturalezza in una protesta antigovernativa. Al Cairo e nel resto del paese non se ne vede da anni, a causa di una sistematica repressione del dissenso e dell'annichilimento della società civile e politica egiziana. Partiti di opposizione, sindacati, associazioni, movimenti studenteschi, insomma, hanno chiuso un po' tutto. A dimostrazione che la questione palestinese è al cuore della stabilità dei singoli paesi arabi e detta molti dei riflessi politici interni. Lo dice la generazione di Tahrir, che si è fermata, che si è formata ed è maturata politicamente intorno alla solidarietà alla Palestina negli anni della seconda intifada. Quella generazione ha abbattuto un regime considerato inamovibile. Allora, questo, su questo diciamo che è un po' era la paura di Al-Sisi, no? Quello di infiammare, di molti paesi arabi, rischiare di infiammare la popolazione ovviamente nelle piazze, ricordando poi per di più che il regime di Al-Sisi, che tanto viene insomma oggi a Giorgia Meloni e al Cairo, che tanto insomma viene portato come interlocutore politico, è un regime del tutto illegittimo, perché in Egitto dopo Piazza Tahrir, dopo le elezioni, erano saliti al potere i Fratelli Musulmani, che a noi ci piaccia oppure no, e quindi c'era Morsi, che poi è stato non solo cacciato ma ammazzato lui e tutti i suoi amici, cioè tutti i suoi collaboratori, insomma la storia ricordiamola anche. E da allora, insomma, dopo aver ammazzato Morsi, ci hanno messo Al-Sisi. Questo per dire le democrazie dell'Occidente, insomma, dei paesi, poi una, insomma, non è che per me, insomma, noi non votiamo, non ci interessa questa tipologia di democrazia diretta, ma perché è oggettivamente non vera più, quindi figuriamoci, insomma, non è che vado a portare sul palmo della mano le elezioni in Egitto, però per dire la storia, insomma, quindi è ovvio che poi e per quanto si possa sempre uccidere tutti gli oppositori, però cioè, la popolazione poi non la puoi sterminare tutta, tranne quella palestinese. Infatti continua il manifesto anche città arabe mobilitate, il Libano Nasrallah tace, c'è la questione forte del Libano, che ha detto insomma molto poco in realtà e ha reagito anche molto poco a tutta la questione di Gaza. E migliaia di persone hanno preso parte ieri alle proteste organizzate da Amman, si parla della Giordania, qualche migliaio si è recato davanti all'ambasciata israeliana, le autorità giordane hanno fortificato il complesso, avevano già fatto sapere che non sarebbero state tollerate azioni di rabbia volte a creare caos nell'ambasciata e altrove. Ci sono proteste in Sudan, Yemen, Iran, Indonesia, Malesia, India, dove insomma anche lì il presidente indiano si è schierato apertamente con la questione con Israele. È il Libano però il paese maggiormente coinvolto nella guerra Hamas-Israele, insomma non è una guerra Hamas-Israele, però anche sul manifesto non è una guerra Hamas-Israele, è un'occupazione militare sionista nei confronti di una terra di Palestina e di una popolazione non considerata ebrea che si vuole uccidere. Cioè mi sembra la storia però va anche raccontata un po', è brutto, non è bello, non è bello quello che si sta vedendo, però purtroppo è così,
un baluardo coloniale dell'Occidente,
quindi non è una guerra di Hamas con comunque gli Hezbollah e Amal hanno organizzato un raduno a cui hanno partecipato migliaia di persone alla periferia sud di Beirut e Roccaforte sciita, dopo la preghiera pomeridiana del venerdì. Ali Ammar, deputato di Hezbollah, nel suo discorso ha affermato: non siamo neutrali, ma siamo il cuore della battaglia, per questo che siamo qui, per confermare la nostra vicinanza e solidarietà con i nostri fratelli palestinesi. Ci viene chiesto in questo momento di essere pronti a prendere degli ordini. A Hassan Nasrallah, cioè il leader di Hezbollah, diciamo siamo a tua disposizione. Ed è proprio il silenzio assordante di Nasrallah dall'inizio del conflitto l'elemento più inquietante. Non ha ancora pronunciato un discorso pubblico o rilasciato dichiarazioni, contrariamente alle sue abitudini in circostanze simili. Gli altri leader libanesi, tranne qualche parola di circostanza, non si sono esposti in maniera significativa. Stesso silenzio di Geagea, primo oppositore del blocco Amal e Hezbollah e capo delle forze libanesi, che nell'ottobre scorso si erano scontrati con gli sciiti in un conflitto armato nei pressi di Tuyane. Il maresciallo dell'aviazione britannica Martin Sampson, in visita in Libano, Giordania ed Egitto, ha ieri incontrato il comandante dell'esercito libanese e il primo ministro uscente e ha dichiarato che il Libano non deve essere coinvolto in un conflitto regionale. Nasrallah e Hezbollah stanno al governo? Cioè, sì, quindi è ovvio che se i britannici ti dicono che il Libano non deve essere coinvolto, comunque i libanesi, comunque gli Hezbollah sta al governo. La storia si è evoluta nel frattempo e come si sa, quando si arriva ai governi più o meno insomma le storie sono sempre tutte simili. Sono ormai continui i bombardamenti alla frontiera sud tra Hezbollah e l'esercito israeliano, eccetera eccetera. E quindi questo è quello che succede in Libano. Ancora dal manifesto, Meloni, addio via social a Gianbruno, l'annuncio della Presidente del Consiglio dopo i fuori onda di Striscia. Ma cosa è successo? Insomma, non so se alle compagne e compagni che stanno all'ascolto e che spero insomma siano al presidio per la Palestina. Comunque interessa. Tuttavia Giorgia Meloni annuncia di aver preso la decisione all'inizio della mattinata, all'indomani della trasmissione del secondo fuori onda che coinvolge il suo compagno Andrea Gianbruno. La mia relazione con lui è durata quasi 10 anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. E prima di esprimerle vicinanza, vabbè, eccetera, eccetera. L'altro tema riguarda l'intreccio tra la famiglia Berlusconi, il centrodestra e Mediaset. Ci si trova di fronte a una storia di famiglia e di giornalismo spazzatura o invece un intrigo politico? Ricci, cioè il direttore, il regista, il direttore, anche penso l'ideatore di Striscia la Notizia, avrebbe tirato fuori dal cassetto i video di Gianbruno registrati mesi fa. Difficile pensare che non sia avvenuto con il beneplacito della proprietà di Mediaset. E dalla nascita del governo, quando ancora Silvio Berlusconi era in vita, alle ultime scelte di politica economica, qualche motivo di distanza era emerso. E poi c'è l'articolo di Micaela Bongi, che una donna decide di troncare pubblicamente attraverso i social la relazione con il compagno, protagonista di raccapriccianti fuori onda trasmessi dal più grande gruppo televisivo privato, è, lo dice la parola stessa, un fatto pubblico. E su questo insomma potremmo anche in realtà andare a leggerlo, lo continua Micaela a pagina 6. E del perché insomma questo, poi io penso che molte di queste cose poi se le sono permesse perché lei è una donna, perché comunque per tante altre presidenti oppure diciamo così parlamentari o senatori ciò non sarebbe successo. Il compagno in questione, il giornalista Andrea Gianbruno, del resto è stato sospeso dalla conduzione del suo programma, il Diario del Giorno, che la vicenda riguardi una donna che ricopre per la prima volta la carica di Presidente del Consiglio e che lei stessa nel suo post si rivolga a tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa, è un fatto politico, tanto più che a decidere di trasmettere fuori onda, affondando il colpo, è stata la TV della famiglia Berlusconi. L'esempio più eclatante, non solo in Italia, di un conflitto di interessi capace di intossicare la politica per decenni. La famiglia tradizionale, vagheggiata dalla destra al governo, quella formata da mamma e papà, almeno 2 figli, in proposito il governo ha anche indetto una sorta di concorso a premi, cristiana e solidale come la famosa roccia, è un feticcio identitario che non ha mai corrisposto nemmeno alla stessa famiglia presidenziale, che è a sua volta tradizionale, almeno per questo millennio, anche se il modello maschile incarnato da Gianbruno si addice più a una caverna. La premier ha poi un'altra famiglia rifugio, quella politica, della quale fanno da pilastri i suoi stessi parenti, la sorella Arianne, l'ineffabile cognato, collaboratrici e collaboratori fidatissimi, un clan serrato che nella smania di controllo e nella mania di persecuzione della leader dovrebbe appunto fungere da rete di protezione rispetto a nemici reali o immaginari che si annidano in tutto il globo terraqueo. Ma è difficile governare un paese moderno con una specie di setta. C'è poi, come si diceva, la famiglia Berlusconi, che tutto vede e lì nasce mediaticamente lo stesso Andrea Gianbruno. E lì deflagra lo scontro tra idee, ideologie familistiche. Dirò sempre grazie alla televisione, dice Giorgia Meloni, perché in uno studio TV Mediaset conobbe il suo ex compagno. Quella stessa televisione impero, azienda, partito, impresa, dinastia, mix di modernità e anche qui tradizione, con cui da un trentennio e più alleati, avversari, amici e nemici hanno dovuto fare anche letteralmente i conti. Scusate. Una grande famiglia dove non mancano scossoni, scontri, faide e via dicendo. La storia d'amore della premier, come da lei stessa pubblicamente annunciata, finisce qui, su questi schermi, per aggiornare la storia politica e culturale della destra italiana. Malgrado adesso sia una donna a guidarla, servirebbe un vero colpo di scena.
Posso fare un commento al lato, mi rendo conto che è un discorso forse un po' così, che ci interessa fino a un certo punto, ma forse bisogna dare uno sguardo. Quello che si richiede storicamente alle donne che stanno a fianco agli uomini di potere, e lo sappiamo bene nelle storie dei regnanti, come dire, alle prime donne, cosiddette prime donne, che sono le mogli dei regnanti, che siano nelle democrazie o che siano negli imperi o che siano nelle monarchie, è un certo tipo di comportamento. Se le donne, le prime donne, le mogli non hanno questo tipo di comportamento, vengono ampiamente punite anche con la morte nella storia. In questo caso qui è molto evidente come una volta che c'è una donna al potere e c'è un, come dire, un primo uomo, un compagno, immediatamente c'è un andare fuori dalle regole, cioè gli uomini, anche se sono secondi, possono permettersi di fare qualcosa che mina profondamente al potere di una donna. Questo è ovviamente non è in una è interessante osservare questo fenomeno, chiunque che sia.
Certo, insomma, è andato fuori dalle regole normali di giustamente di comportamento anche,
sappiamo che le donne, questa, un comportamento del genere da una moglie di un primo ministro potrebbe essere storicamente, le donne hanno pagato, ripeto, con la vita dei comportamenti fuori dalle regole. Questo signore viene forse dimesso qualche mese, quindi insomma è interessante osservare che cosa avviene nei ranghi del potere, per poter dire ancora in che società stiamo oggi nel 2023 rispetto alle donne.
Allora, abbiamo dato la notizia dell'apertura del valico di Rafa, ma leggiamo un'ansa ultima. Il valico di Rafa fra Egitto e Gaza è stato aperto al transito degli aiuti umanitari, ma dopo il passaggio dei primi 20 camion il valico è stato richiuso. I camion in attesa erano 50, lo hanno mostrato immagini appunto di Al Jazeera. Intanto le autorità di Gaza chiedono che il valico di Rafa venga aperto permanentemente e che siano portati tutti i beni necessari, si legge in una nota diffusa dai media palestinesi. Il primo convoglio è entrato a Gaza, ha trasportato medicinali, forniture mediche, alimenti. La svolta annunciata dagli USA, vabbè, volta annunciata agli USA, gli hanno dato gli ostaggi. E dopo aver appreso dell'ingresso di aiuti umanitari a Gaza, una cinquantina di palestinesi con doppia cittadinanza, in particolare egiziana, sono sopraggiunti al valico di Rafa nella speranza di passare nel Sinai. Ma come ha constatato l'ANSA sul posto, gli uffici del terminal passeggeri del valico restano chiusi a questi palestinesi, fra cui molti bambini, e questi palestinesi non trovano interlocutori. Quindi è stato aperto alle merci di 20 camion in entrata, che sono nulla, non è stato aperto ed è stato subito richiuso, quindi neanche la richiesta dei 50 camion è stata permessa, e non è stato aperto e chiuso per la popolazione e per le persone che volevano uscire dal Gaza. Appunto, si poteva almeno aprire per i bambini. E insomma, questo è il carcere, la segregazione, non so che cosa. Poi raccontata mondialmente, cioè, io, questa è una cosa che a me mi manda veramente fuori di testa, senza che nessuno e nessuna dica niente. Allora, per quanto riguarda altre aperture dei giornali, volevo leggervi Il Fatto Quotidiano, poi casomai adesso cerchiamo insomma anche un po' gli altri giornali, altri quotidiani, La Repubblica parla dei veleni di casa Meloni, quasi tutta la destra apre su Giorgia Meloni, Giorgia, la rabbia e l'orgoglio, la lezione di Giorgia, questo è Libero, il giornale, guerra Melones, addirittura il Fatto Quotidiano, la verità, mi separo ma non mi piegherete, questo insomma se l'avesse fatto
Il tempo, rischio jihad dai Balcani, il domani senza Gianbruno, Meloni è più forte, ma si apre la crisi con i Berlusconi, questo no, perché c'è, questo è il tema più importante, l'unità, Israele attacca Chiesa Ortodossa, è carneficina, ancora i dubbi sulla strage all'ospedale. Questo per quanto riguarda l'unità. Il Riformista mette una foto di Salvini con Crosetto separati in piazza. Il Mattino, Gaza, rilasciati due ostaggi, piano per abbattere Hamas. Il Gazzettino, confini blindati più a lungo, ricordiamoci tutta la questione di Schengen. Il Dubbio, da Kiev a Tel Aviv, Biden rivolge gli USA a, rivuole gli USA a guardia del mondo. Avvenire, bombe sulla chiesa, appelli per la pace. E Hamas libera i primi due ostaggi, il resto del Carlino, insomma, direi che ci possiamo fermare qua. Ci sono poi dei giornali in, internazionali e questo insomma per quanto riguarda i giornali italiani. L'ultimo giornale di cui vi diamo notizia è il Messaggero. Gaza, la partita degli ostaggi, Hamas rilascia due americane, Tel Aviv avvisa, nessun baratto con la tregua, nelle mani dei terroristi 200 persone, tra cui 20 bambini, sono ancora vivi. E il sorriso dopo l'orrore, questa è la foto che mette il Messaggero in prima pagina. I servizi dal valico di Rafa, gli aiuti a Gaza, il valico resta chiuso, c'è anche l'Italia, il summit di Al-Sisi per la de-escalation, si parla anche del, c'è anche l'Italia perché Giorgia Meloni è andata in Egitto e su questo insomma io leggerei qualcosa perché il Messaggero intitola a pagina 4 l'Occidente. Stessa cosa. E l'Italia al vertice con Al-Sisi, obiettivo di escalation. Questo in un momento in cui ieri ci sono state appunto manifestazioni anche contro Al-Sisi. Il Cairo in Egitto, oggi si guarda anche agli assenti attorno al tavolo di pace convocato dal presidente Al-Sisi con l'obiettivo di evitare un'escalation regionale. Non siederanno infatti alcune delle potenze che quell'escalation potrebbero concretamente causarla. All'hotel, vabbè, eccetera, eccetera, non ci saranno infatti né il leader israeliano Netanyahu né i vertici di Libano e Iran. Come spiegano fonti diplomatiche nostrane, sarebbe deleterio metterli oggi a confronto, è prestissimo per poter ragionare su un vero percorso di pace. Realisticamente l'obiettivo è mantenendo un equilibrio difficilissimo tra le posizioni di Israele e Palestina, almeno che viene citata Israele e Palestina e non Israele e Hamas, mi sembra già un passo avanti dal Messaggero, stabilire un canale di dialogo tra le potenze europee, medio orientali, nordafricane e del Golfo, unendole in questa fase attorno alla necessità di far rimandare ulteriormente ad Israele l'inizio dell'attacco terrestre e soprattutto di un'immediata iniziativa umanitaria per i cittadini della striscia di Gaza, fattore che quest'ultimo non così scontato sia per Al-Sisi che per la Giordania. Quindi continua insomma il Messaggero, tra loro c'è la premier Giorgia Meloni che complice l'assenza di Macron e Scholz, quindi la Francia e la Germania non sono andati a questo vertice. Mi piacerebbe in futuro fare una trasmissione su come la Germania, Scholz in particolare, ma la Germania è totalmente assente, non ha preso minimamente parola su quello che sta avvenendo, calcolando insomma che forse qualcosa la Germania in più storicamente e pubblicamente la dovrebbe un po' dire.
altresì sta vietando tutte le manifestazioni per la causa e per la popolazione palestinese, con degli elementi di repressione spaventosa. Quindi è veramente incredibile come contemporaneamente si riesca a tenere un punto così problematico rispetto alla propria storia e contemporaneamente reprimere qualsiasi atto di solidarietà verso una popolazione in questo momento.
Quindi Macron e Scholz sono assenti al vertice al Cairo, che hanno preferito lasciar partecipare i rispettivi ministri degli esteri. Proverà a marcare il ruolo, quindi, Giorgia Meloni da mediatore che l'Italia prova a recitare ormai da giorni. Possibile anche una visita a Tel Aviv. Non solo. Data la presunta assenza anche degli Stati Uniti, il ruolo nostrano, coadiuvato dai primi ministri di Spagna, Grecia, Cipro e dai ministri degli esteri anche di Giappone e Regno Unito, è evitare che possa essere messa in fine, nero su bianco, una dichiarazione troppo sbilanciata nei confronti delle regioni palestinesi. Ma qual è sta cosa troppo sbilanciata nei confronti dei palestinesi? Cioè, gli è stato tolto tutta la terra, ma qual è la questione sbilanciata? State fuori di testa, comunque, la massa di sterminatori assassini. Un errore che, dopo le enormi tensioni derivate dall'attacco all'ospedale di Gaza, rischierebbe di trascinare l'intero Medio Oriente in un conflitto che avrebbe rigurgiti in tutto il mondo. Un clima confermato anche da alcuni alti funzionari UE, che sottolineano come non sia affatto scontato si possa arrivare ad una dichiarazione congiunta a causa delle differenze che permangono tra i paesi presenti. Del resto, una marcata vicinanza alla Palestina è emersa oggi proprio in Egitto. Qui, infatti, dove abitualmente i cortei spontanei non sono proprio la norma, decine di migliaia di persone sono scese in piazza a sostegno degli abitanti della striscia di Gaza. Armati di bandiere palestinesi e intonando cori contro Israele, la folla si è radunata anche nei pressi di Piazza Tahrir, nel cuore del Cairo, simbolo delle proteste del 2011 e che hanno portato alla fine dell'era Mubarak. Questo, insomma, il messaggero che cerca di seguire quello che è l'incontro, appunto, in Egitto, e che fa cita, appunto, la l'Europa. E su questo vi volevo leggere un articolo che è uscito sul Fatto Quotidiano: 850 funzionari, von der Leyen è filo israeliana, non autorizzata, titolo, la commissaria vola a Tel Aviv e negli USA e Michela ignora. Cioè, non autorizzata, quindi la von der Leyen va a Tel Aviv e negli USA, non autorizzata evidentemente dall'Europa. Sono sorpresi e preoccupati, tutto virgolettato da Bruxelles, i circa 850 funzionari europei, principalmente della Commissione, che hanno recapitato una lettera di fuoco alla loro presidente Ursula von der Leyen al 13° piano del Palazzo Berliamont. E non solo, perché ogni giorno entrano col fiato sospeso in un'istituzione europea dove troneggia solo la bandiera di Israele, in una città, Bruxelles, come una pentola a pressione con l'odio covato e a rischio esplosione da un momento all'altro. I funzionari, quelli che finora ci hanno messo la faccia firmando la lettera, non si sentono rappresentati dalla posizione adottata dalla Commissione e sono preoccupati dal sostegno incondizionato della Commissione che lei rappresenta, scrivono, a una delle due parti. Nella lettera vengono condannati gli attacchi di Hamas contro dei civili inermi, ma viene ugualmente condannata la risposta sproporzionata del governo israeliano ai 2,3 milioni di civili palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza, una risposta che molti osservatori considerano un crimine di guerra. Continuano i funzionari dell'Unione Europea: stentiamo a riconoscere i valori dell'Unione Europea nell'apparente indifferenza mostrata negli ultimi giorni dalla nostra istituzione nei confronti del continuo massacro di civili nella striscia di Gaza, in spregio ai diritti umani e al diritto umanitario internazionale. Insomma, sono poi tre pagine su questo. Non viene infatti digerita l'uscita del suo commissario al vicinato, che all'indomani dell'attacco di Hamas aveva proposto di sospendere gli aiuti ai palestinesi. Ma soprattutto sta diventando un problema il viaggio lampo di venerdì scorso insieme alla presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola a Tel Aviv. Problema di protocollo e di contenuto. Von der Leyen non aveva informato del suo viaggio le capitali europee, né aveva ricevuto un mandato per andare in Israele. E questo perché la politica estera dell'Unione viene definita dal Consiglio europeo e se ne fa carico l'alto rappresentante per la politica estera, Josef Borrell. Ma sono soprattutto le parole della tedesca ad aver lasciato di stucco non pochi diplomatici. Von der Leyen ha dato pieno sostegno a Israele ribadendo il suo diritto a difendersi, senza alcun invito alla protezione dei civili a Gaza. La moderazione, il rilascio degli ostaggi, la possibilità di accedere a cibo, acqua e medicinali a Gaza, in linea col diritto umanitario internazionale, come avevano concordato 3 giorni prima i ministri degli esteri. Ieri a Washington ha pronunciato un discorso all'Hudson Institute in cui non si fa alcun cenno alla soluzione dei due stati, giustamente perché è impossibile continuare su questa strada, né alla necessità di un processo di pace. Secondo Politico, anche Charles era ieri in visita da Biden per un bilaterale, ma i due avrebbero incontrato separatamente il presidente, incidente che ricorda quello della sedia dei due in visita ad Ankara da Erdogan. Forse la commissaria manda segnale agli USA per la sua possibile corsa al vertice della NATO, dove l'ex ministro della difesa tedesco risulta tra l'ex ministra della difesa tedesco risulta tra i favoriti, all'ex ministro scusate tedesco risulta tra i favoriti, eccetera eccetera eccetera. Va bene, questo insomma un articolo, mi sembrava anche interessante ovviamente quello che succede alla Commissione, ovviamente alla Commissione europea, dove qualche voce insomma si leva. 87.9 Radio Onda Rossa, mandiamo un compagno in diretta, buongiorno.
Buongiorno, dai. Da dire, nel senso che ci stiamo ancora radunando. Da Piazza Vittorio, ovviamente dal presidio concentramento per la Palestina, insomma, poi le vicende della che c'è stato un dietro per la giornata di ieri, quindi si è ripiegato su queste ipotesi mattutina e ne risente ovviamente un po' la piazza, sperando che arrivano un po' più di studenti e dando il tempo. Nel frattempo la piazza si è composta di credo intorno ai 500 persone, molti palestinesi, molte le bandiere, e adesso si sta facendo una contrattazione con la polizia per poter fare un corteo. La richiesta è quella di poter arrivare Santa Croce, Porta Maggiore, San Lorenzo, Università, vediamo insomma come poi se evolve la cosa e vi richiamiamo.
Perfetto, quindi se ci sono degli aggiornamenti ci chiamate, se vi spostate. Per ora l'appuntamento è ancora a Piazza Vittorio.
Sì, stiamo stirando, ripeto, poi aspettando un po' che arrivino poi le compagini studentesche, perché chiaramente c'è sta Roma un po' bloccata dalla, per esempio, tutta la sulla Trastevere, c'è un po' delle cose in via Roma, comunque confidiamo dell'arrivo di molte più persone, spero quantomeno.
Facciamo un appello per radio.
Grazie, ciao.
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 Quindi ricordiamo, l'appuntamento era previsto per le 9.30, insomma svegliatevi, andate. Ha pure smesso di piovere, quindi in questo momento c'è bisogno di stare in piazza, di farsi vedere. C'è stata già pure ieri pomeriggio una manifestazione a Maranella, a Torpignattara, appunto questa mattina c'è un'altra, quindi mi raccomando, ricordiamo l'appuntamento a Piazza Vittorio. Allora, noi potremmo continuare con altre piccole notizie prima di passare poi alle corrispondenze. Riaperte le indagini sulla morte in carcere di Stefano Dal Corso, da pagina 8 del Manifesto. Per i familiari non si è suicidato, il giorno prima appestato dalle guardie penitenziarie. Da un anno c'è un corpo chiuso in una bara di zinco nella cella frigorifera del cimitero romano di Prima Porta. È il cadavere di Stefano Dal Corso. Oggi avrebbe avuto 43 anni e tra 10 giorni avrebbe finito di scontare la sua pena. Invece il 12 ottobre del 2022 è morto nel carcere di Oristano. Un suicidio, secondo i PM che hanno indagato sul caso, e la GIP che il 3 luglio scorso ha archiviato il caso. Per la sorella e la legale però ci sono troppi elementi oscuri che vanno chiariti. Per questo durante gli ultimi 12 mesi si sono battute per ottenere l'autopsia e poter finalmente dissipare ogni dubbio. Non ce l'hanno ancora fatta, ma sono riuscite a non far calare il silenzio sulla vicenda. Il 4 ottobre le indagini sono state ufficialmente riaperte. Va bene, quindi ci sono due perizie medico-legali a sostenere quantomeno la richiesta di un esame autoptico. La prima, quella richiesta dal Garante Nazionale dei Detenuti a dicembre scorso, la seconda dalla famiglia. Ci sono dubbi e tormenti, ci sono anche tre testimonianze raccolte nel corso dei mesi per proteggere le persone coinvolte, non sono stati rivelati i nomi. Un detenuto ha raccontato che il giorno prima del decesso Dal Corso era intervenuto a sostegno della sua richiesta di ricevere i farmaci per curare il diabete, rimediando un pestaggio dalle guardie penitenziarie. L'uomo è stato trasferito poche ore prima dal ritrovamento del corpo. Un'altra persona, ben informata sui fatti e ritenuta attendibile della difesa, ha telefonato a Marisa invitandola ad andare avanti perché l'hanno strangolato e hanno fatto come se si fosse impiccato, cioè se virgolettato. Quindi questo succede nelle carceri italiane, si pesta e si uccide la gente. Altra questione di cronaca dal Messaggero a pagina
11 Desiré senza pace, un nuovo processo per i quattro imputati. Si parla dell'omicidio di una ragazzina qui a San Lorenzo. La Cassazione dispone l'appello bis da rivedere in un caso l'accusa di omicidio dell'ergastolo, il ganese assolto dallo stupro. Non c'è ancora la parola fine nel processo sulla morte di Desiree Mariottini, la sedicenne originaria di Cisterna di Latina, morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre del 2018 nel quartiere romano di San Lorenzo, a causa di una dose massiccia di metadone che le era stata somministrata dai suoi aguzzini insieme a un mix di altre droghe. E va bene, questi hanno rimesso in discussione alcune dichiarazioni e anche alcuni imputati. Questo succede per quanto riguarda Roma. Non so se hai altri aspetta, non c'ho gli occhiali, non vedo niente. Un morto ogni 20 ore, vai.
Su più giornali italiani oggi si dà conto effettivamente di quella che viene definita dalla stampa una strage di pedoni, ormai arrivata a un dramma nazionale, 341 decessi in 10 mesi, tra le cause la distrazione di chi guida il cellulare e l'uso di alcolici o stupefacenti. Stiamo parlando di un morto ogni 20 ore. Sono degli ultimi giorni due casi, tra l'altro oggi e ieri, di persone investite sulle strisce e morte sul colpo. Questo che sembra un mero, diciamo, conteggio di numeri, credo sia invece importante rilevare sempre di più una doppia questione, che è una chiara, completa non coscienza di sé, del proprio corpo e del proprio corpo macchina quando si gira per strada. Questo chiunque di noi abita in città ha visto questa diciamo rapida degenerazione, e dall'altra parte un non andare alle radici delle questioni, cioè trasporti pubblici, cura dei pedoni e delle pedone,
cura della città
e città che sono sempre più lasciate a un completo malfunzionamento. Quindi questi sono morti e morte che ancora una volta hanno a che fare con un'idea strutturale di che tipo di vita vogliamo vivere.
Allora, è inutile che chiamate e mandate messaggi al corteo a Piazza Vittorio, ci dovete andare. La radio non farà una corrispondenza per raccontarvi come sta andando, perché dovete andare a Piazza Vittorio, perché il corteo per la Palestina sta ancora lì, si sta cercando di capire se ci sarà il corteo verso Santa Croce, ma dovete alzarvi e andare a Piazza Vittorio, perché in questo momento ogni diciamo così silenzio e anche un po' complicità, per cui la popolazione palestinese ha bisogno, le compagne e compagni palestinesi che stanno in piazza, loro ci sono, hanno bisogno di sostegno, ma soprattutto dico per una presa di parola proprio dell'Europa e dell'Occidente su quello che sta accadendo, che invece è totalmente silente. Quindi insomma invito chi sta all'ascolto della radio a andare a Piazza Vittorio, in cui il corteo sta ancora là. Poi fra un po' invece ci collegheremo con altre, perché andremo a capire a Gerusalemme cosa succede, e anche in Egitto, non prima di mandarvi insomma anche un audio invece dagli Stati Uniti d'America. Porcavolo, vabbè. Ultime notizie sempre da Roma. ZTL fascia verde, slitta l'accensione dei varchi, l'accordo tra Campidoglio e Regione, slitta lo stop a Euro 4 diesel e Euro 3 a benzina, via libera ai veicoli alimentati GPL, per auto, moto e scooter più inquinanti si lavora alle due soluzioni. Questo per quanto riguarda il e l'ultima notizia che vi volevamo leggere riguarda ancora la sanità pubblica.
in aumento i pronto soccorso privati, ecco come funzionano e quali sono i rischi. Questo è l'articolo di oggi che prendiamo da Doctor 33. Ce ne sono alcuni attivi 24 ore al giorno e altri solo in certe fasce orarie nei feriali. Alcuni fanno pagare al paziente una tariffa omnicomprensiva ed altri sommano esame per esame alla visita medica in libera professione. Alcuni nascono per tagliare le code dei pronti soccorso degli ospedali pubblici, altri si propongono come succedanei del medico di famiglia introvabile. Alcuni sono accessibili solo previa telefonata al triage ed altri subito. A Roma e Milano talora hanno alle spalle un pronto soccorso ospedaliero, altrove agiscono senza rete. I pronto soccorso privati puri che stanno nascendo al centro nord offrono un ventaglio di prestazioni interessanti all'utenza. Vabbè, questo lo fa come diciamo così per spingerselo un po'. Fatto sta che dal 2019 nascono questi pronto soccorso privati dedicati ai codici minori. Nascono prima del Covid a Monastier di Treviso in una clinica di cui non farò assolutamente il nome e che piano piano si sta diffondendo un po' in tutto il centro nord, quindi ancora sempre più privatizzazione degli ospedali pubblici, quindi per far entrare negli ospedali pubblici poi sempre di più i privati, perché dopo l'intramenia, cioè medici che fanno prestazioni private all'interno degli ospedali pubblici, così sta piano piano succedendo anche nel quanto riguarda i pronto soccorsi. Si parla alla fine dell'articolo di alcuni costi, per esempio un appendice costa 20.000 euro.
Sì, si sta incredibilmente, anzi lo sapevamo molto bene, andando verso un modello anticostituzionale, tanto per cominciare, un modello anglo-americano, quando invece sono anni che si parla di la possibilità di avere degli ambulatori pubblici per, diciamo, i codici meno gravi, in modo tale che però siano pubblici e di territorio e di quartiere. Tutto questo va a zero davanti al privato.
Allora, io direi che possiamo terminare qui la rassegna stampa di oggi, così piano piano ci andiamo a collegare con le piazze. Vi mandiamo una corrispondenza che abbiamo realizzato con un compagno dagli Stati Uniti d'America, che riguarda le manifestazioni importanti che si stanno svolgendo appunto negli Stati Uniti d'America, soprattutto da parte del Jewish Voices for Peace, ricordandovi l'appuntamento ancora da Piazza Vittorio, il assembramento per sostenere la resistenza palestinese, tutta la popolazione palestinese è ancora in corso, quindi potete benissimo andare a Piazza Vittorio. Noi vi mandiamo appunto quest'audio e poi torniamo in diretta con alcune corrispondenze. Ancora un buongiorno a tutte e a tutti voi. Se volete sempre parlare con la radio, 06 49 17 50.
Alla prima bomba caduta su Gaza, il movimento pro-Palestina invase immediatamente le strade e piazze delle maggiori città americane, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, per chiedere a gran voce al governo americano e alla presidenza Biden di non essere più complice di una guerra che ha sempre più il sapore di un vero e proprio genocidio. Ogni anno gli Stati Uniti forniscono ad Israele aiuti militari per un valore di quasi 4 miliardi di dollari. A questi se ne devono aggiungere altri 14, promessi proprio ieri da Biden in un discorso trasmesso a reti unificate, al ritorno da un viaggio lampo proprio in Israele. Cifre spaventose che sembrano confermare la storica parzialità con cui gli Stati Uniti hanno da sempre affrontato la questione palestinese. Eppure in queste settimane qualcosa sembra essere cambiato, almeno nella società americana e sicuramente nella comunità ebraica. In particolare, nell'ultima settimana, le due più importanti organizzazioni ebraiche con orientamento antisionista sono state protagoniste di importanti azioni di protesta in supporto della popolazione di Gaza. Fondata nel 1996, Jewish Voices for Peace è la più grande organizzazione ebraica antisionista ed insieme a If Not Now, un'altra organizzazione ebraica antisionista, hanno organizzato due giorni fa la più imponente azione di attiviste e attivisti ebrei in supporto dei palestinesi nella storia degli Stati Uniti. Prima hanno circondato la Casa Bianca, poi hanno occupato l'atrio del Congresso americano, mentre alcune delegazioni hanno incontrato alcuni parlamentari per chiedere un immediato cessate il fuoco. Mai si era vista una tale mobilitazione della comunità ebraica in supporto del popolo palestinese. Ancora prima delle recenti azioni, Jewish Voices for Peace si era impegnata in importanti campagne che avevano l'obiettivo di mettere in discussione i legami politici e economici esistenti tra gli Stati Uniti e Israele. Per esempio, negli scorsi mesi l'organizzazione aveva portato avanti la campagna No Tech for Apartheid, chiedendo l'immediata interruzione del progetto Nimbus. Il progetto consiste in un contratto di quasi $1 miliardo che lo Stato di Israele ha firmato con Google e Amazon per lo sviluppo di tecnologie che verranno usate per sorvegliare e opprimere il popolo palestinese. La campagna aveva due obiettivi. Il primo era quello di contattare i maggiori azionisti di queste due compagnie e convincerli a presentare una risoluzione in cui si condannava l'apartheid israeliano. Il secondo obiettivo era quello di aiutare lavoratrici e lavoratori dei due giganti tech ad organizzare una giornata di azioni per protestare contro il contratto. Il risultato è stato una serie di azioni distribuite in 4 città americane che hanno coinvolto più di 1000 tra lavoratrici e lavoratori. Jewish Voices for Peace ha avuto anche un ruolo fondamentale nel sottolineare il legame tra le varie polizie americane e le forze militari israeliane. L'organizzazione ha infatti portato avanti un'imponente campagna contro il programma di addestramento tra le forze di polizia statunitensi e quelle israeliane. Le loro azioni miravano ad evidenziare il legame tra il tipo di addestramento che la polizia statunitense riceveva dai colleghi israeliani e la crescente militarizzazione e brutalità delle forze dell'ordine americane. Quest'ultima campagna è secondo me molto importante perché ci permette di capire come siamo arrivati a questo punto. Fino ad ora gli organi di informazione e la politica istituzionale era sempre riuscita a presentare la comunità ebraica come monolitica nel suo supporto ad Israele. Questa volta invece assistiamo ad una spaccatura che rende molto difficile, soprattutto per il Partito Democratico, utilizzare il lutto degli ebrei come giustificazione per il continuo aiuto militare e politico ad un regime che pratica un apartheid spietato nei confronti del popolo palestinese. Cominciamo col dire che storicamente una larga parte della comunità ebraica negli Stati Uniti ha sempre avuto un ruolo molto importante nei movimenti radicali dal basso. Questo è in parte dovuto alle migrazioni tra la fine dell'Ottocento ed inizio Novecento di molti ebrei, soprattutto dai paesi dell'Europa dell'Est, con forti simpatie socialiste, comuniste e anarchiche. Questa tradizione però non si è mai tradotta in un'aperta critica alle politiche israeliane. Negli ultimi 10 anni però il movimento dal basso americano si è contraddistinto per la sua capacità di creare coalizioni intorno a temi che hanno permesso di creare una più larga piattaforma politica. Nel 2016, per esempio, i leader dei membri di varie tribù di nativi americani hanno portato avanti una dura protesta contro la costruzione di un oleodotto che sarebbe dovuto passare all'interno della riserva Standing Rock. La protesta ricevette il supporto di molte realtà antagoniste americane, le quali riuscirono a mobilitare le persone mostrando come la lotta dei nativi americani contro l'oleodotto non fosse solamente una lotta ambientalista, ma anche una lotta anticolonialista, con le tribù dei nativi pronti a rivendicare il diritto di riprendersi e proteggere le loro terre. Anche la dura repressione che quel movimento subì fu usata dal movimento per collegare le proteste dei nativi americani con la ribellione che le comunità nere stavano portando avanti con la brutalità poliziesca. Ecco che allora questi due movimenti, il movimento dei nativi americani e quello dei Black Lives Matter, si ritrova insieme in una lotta che ha molti punti in comune. È a questo punto che il linguaggio usato per descrivere la violenza razzista della polizia si fonde con la retorica anticolonialista dei nativi americani. A questo si deve aggiungere un terzo elemento, rappresentato dal profondo lavoro che i gruppi antirazzisti hanno fatto all'interno di molte comunità bianche, quelle ebree incluse, per far capire che i bianchi avevano un importante ruolo in questo progetto politico. Il punto è che lo stato di polizia razzista americano e lo sterminio e marginalizzazione dei nativi americani non esisterebbero senza il supporto attivo dei bianchi. È in questo contesto che molti membri della comunità ebraica cominciano a vedere come il rapporto tra gli Stati Uniti e lo Stato di Israele si basi su una comune visione politica che negli Stati Uniti aveva generato i movimenti di protesta di cui loro già facevano parte. Gli stretti rapporti tra la polizia americana e l'esercito israeliano e gli insediamenti illegali dei coloni israeliani vengono ora letti attraverso le lenti politiche del movimento dei Black Lives Matter e dei nativi americani. Ecco allora la realizzazione che la creazione di un forte movimento ebreo antisionista rappresentava un importante contributo ad una lotta che a questo punto ha assunto una dimensione internazionalista. Le storiche ed eccezionali azioni di protesta a cui molti ebrei americani hanno preso parte in questi giorni devono allora essere lette come un grande successo di tutto il movimento radicale americano. Queste proteste segnano un importante cambiamento delle dinamiche politiche interne agli Stati Uniti rispetto alla questione palestinese. L'impossibilità di tacciare il movimento sceso in piazza in supporto dei palestinesi di antisemitismo costringerà il Partito Democratico a fare una riflessione seria su come comportarsi ed esprimersi, soprattutto alla vigilia di una cruciale campagna elettorale che culminerà con le elezioni presidenziali nell'autunno del 2024. Non è un caso allora che già 16 parlamentari democratici abbiano deciso di sponsorizzare una mozione che chiede l'immediato cessate il fuoco, o che più di 400 membri musulmani ed ebrei dello staff del Partito Democratico abbiano firmato una lettera aperta in cui si chiede ai parlamentari di fare di più per il raggiungimento del cessate il fuoco e di una risoluzione politica che risolva veramente la questione palestinese. Ovviamente la reazione dell'area più conservatrice della comunità ebraica americana non si è fatta attendere. Per esempio, nelle ultime settimane importanti benefattori delle maggiori università americane hanno fatto pressione perché nei campus fossero vietati qualsiasi tipo di manifestazione pro-Gaza e chiesto una più aperta condanna dell'attacco condotto dai militanti di Hamas da parte dei rettori. Ma quando si aprono i maggiori giornali americani e si ascoltano i principali network che si avverte come il linguaggio stia lentamente cambiando. Ancora una volta bisogna guardare le lezioni imparate durante le proteste del movimento Black Lives Matter. In quei giorni gli attivisti bianchi hanno imparato che è importante usare il loro privilegiato accesso ai media per amplificare la voce delle comunità nere, perché la società americana ascolterà e valuterà quegli argomenti in maniera diversa, semplicemente perché a parlare è un bianco. In maniera simile, in questi giorni i giornali, le radio e le televisioni americane hanno dato spazio, anche se a volte limitato, a voci della comunità ebraica che apertamente criticavano le politiche israeliane. È facile tacciare un arabo di antisemitismo, più difficile zittire migliaia di ebrei che chiedono a gran voce la fine del genocidio palestinese. Certo, il recente viaggio di Biden in Israele sembra suggerire che la politica istituzionale sia sorda rispetto alle richieste del movimento sceso in piazza, ma la sensazione che si ha guardandosi intorno è che in questi giorni qualcosa sia veramente cambiato. We'll be right back.